benvenuti a tutti a questa prima puntata di Radio DB, il Don Bosco on Air come non l'avete mai sentito. Io sono Lidia e qui con me oggi c'è...
Ciao a tutti, sono Giovanni e oggi sono qua con Lidia per fare una sorta di puntata pilota, una sorta di puntata innanzitutto per vedere se questa cosa funzionerà, sperando che funzioni.
Esatto, lo speriamo.
E contrariamente per anche un po' presentare tutte quelle che sono le rubriche, le attività che abbiamo in mente di portarvi in questa radio. Allora, direi di partire senza ulteriori indugi comunque con una nostra intervista che abbiamo fatto io e Lidia ad un nostro amico innanzitutto e anche un nostro,
esatto,
nostro parrocchiano. Signore e signori, vi lasciamo all'intervista con Lorenzo Marata, nostro laureato a distanza.
Ed eccoci qua con il nostro primo ospite, che è appunto un ragazzo della nostra parrocchia, che conoscerete tutti quanti sicuramente, ma noi ve lo ripresentiamo lo stesso perché nulla è mai dato per scontato. Signore e signori, uno dei nostri primi laureati a distanza della parrocchia Don Bosco, Lorenzo Marata.
Yeah!
Un bel applauso.
Che onore, che onore, mamma mia.
Grande Lorenzo. Allora, dai, dici un po' di te, magari qualcuno all'interno della parrocchia non ti conosce, presentati un po'.
Ma allora, bella domanda questa. No, vabbè, semplicemente penso che... potrei riassumere un po' chi sono nel contesto della parrocchia attraverso un po' i vari ruoli che svolgo e che ho svolto recentemente. Sicuramente quello dello scout, sono un capo scout e quindi negli ultimi anni essenzialmente è quello un po' il mio ruolo principale. E mi piace molto leggere dal lambone le domeniche a messa. E ultimo, ma non per importanza, l'anno scorso ho interpretato con grande piacere il ruolo di Don Bosco nel mitico musical che è stato fatto.
Ai bei tempi dei musical. Allora, Lorenzo, in che cosa ti sei laureato?
Allora, mi sono laureato, allora è una laurea, un corso di laurea magistrale, quindi è durato 2 anni. Si chiama direzione aziendale, fa parte un po' del mondo vasto dell'economia, quindi tante belle cosette.
Ah, però bello impegnativo, ma cioè, raccontaci un po' la tua laurea a distanza, un po'.
Allora, sicuramente quando innanzitutto speravo fino in fondo che mi salvassi e potessi svolgere il tutto in maniera tradizionale come mi era successo per la laurea triennale. Però diciamo che quando poi effettivamente mi hanno dato la conferma che il tutto si sarebbe svolto online, con una piattaforma digitale, me ne sono fatto una ragione in poche parole, nel senso che alla fine ho visto il bicchiere comunque mezzo pieno perché ho avuto la possibilità già per l'altra laurea di fare tutti i festeggiamenti del caso, quindi mi sono sfogato finché potevo, quindi ero già soddisfatto e l'ho presa con filosofia. No, per questa occasione, più che diciamo l'ansia da prestazione per la discussione in sé, ero appunto un po' più preoccupato per il funzionamento della piattaforma, e difatti lì è cascato l'asino, come si suol dire. Perché appunto tutto quanto è iniziato con un attimo, qualche minuto di totale smarrimento, in quanto i professori della commissione mi avevano chiesto giustamente di condividere in qualche maniera la presentazione, e sembrava facile, quello è il bello, perché c'era appunto un tasto apposito, quindi ho premuto il tasto, ma magicamente è apparsa una pagina interamente bianca, e al che, visto che lì sul momento già l'ansia avanzava, ne è arrivata dell'altra, e quindi ho detto oddio.
Dopodiché... Adesso qua salta tutto come un petardo, insomma.
Esattamente, proprio l'immagine è perfetta. No, poco dopo, cosa è successo? La situazione si è ulteriormente aggravata, perché... preso dall'euforia e dal casino generale, sono andato a chiudere la chiamata e quindi mi sono totalmente scollegato dalla videoconferenza e ho detto: Ale, oggi possiamo già finire qua questa bellissima esperienza, va bene. E no, dopodiché, dopo sforzi su sforzi, finalmente, condividendo in definitiva tutto lo schermo, togliendo appunto tutte le cose, informazioni personali che meglio non far vedere, non si sa mai, e ho condiviso lo schermo e dopo è partita la presentazione e il resto è storia, come si dice.
Esatto.
Quindi se già c'è l'ansia di per sé per la discussione, il fatto della tecnologia che poi non funziona è una cosa che si va ad aggiungere ad ulteriore ansia, insomma.
Sì, è un mix davvero letale. Tra l'altro vi confesserò che giorni successivi a quello ho avuto modo casualmente di imbattermi in un video su Facebook che appunto rappresentava un altro povero disgraziato come me che si accingeva ad iniziare a discutere, ma magicamente lì la connessione wifi è proprio saltata e quindi anche lui, poveretto, ha iniziato a imprecare. Non si sa come sia finita, ma mi auguro tanto per lui che abbia portato a termine il suo compito, perché mi sono venuti i brividi a guardarlo, davvero.
Avendolo vissuto, direi che c'è stato un attimo di...
Ci crediamo, molto. Ci crediamo. Bene, allora, una domanda un po' particolare. Come pensi che il settore in cui tu ti sei laureato risponderà a questa pandemia, a questa sfida?
Però, accidenti.
Pensavi in domande oggi, semplici, eh?
Bene. Allora, cercando un po' di, non dico di semplificarla, però per fare un discorso il più concreto possibile, penso che sicuramente, passato questo periodo, molti, diciamo, di quegli approcci che erano stati utilizzati precedentemente in questo mondo, penso che se veramente vogliamo cambiare qualcosa, allora dovranno essere necessariamente modificati, sia come sistema di valori che come sistema di redistribuzione, gestione di tutto il denaro a disposizione. E sicuramente penso che ora più che mai sarà necessario non più focalizzarsi su quel sistema, diciamo, quasi interamente basato sul profitto, che poi ha accompagnato un po' l'evolversi delle varie situazioni economiche degli ultimi decenni, ma riportare finalmente la centralità delle persone che appunto vivono ogni giorno con queste risorse e che purtroppo molte volte si trovano a fare i conti con delle situazioni di reddito davvero disastrose e disumane a dir poco.
C'è Irmutoliti.
Abbiamo toccato piano.
Oh, concordo. Sì, c'è stato un attimo di silenzio. Gio, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma io direi che oramai abbiamo esaurito un po' quelle che sono le idee rispetto appunto a queste lauree a distanza, perciò ringraziamo molto il nostro ospite Lorenzo e niente, speriamo di rivederci tutti insieme il prima possibile.
Esatto.
Grazie
a
voi.
Serena giornata a tutti voi.
Ciao.
Ciao ciao.
Ovviamente ragazzi non era un arrivederci, insomma abbiamo tante cose ancora di cui parlare. Innanzitutto però speriamo che questa intervista vi sia piaciuta e niente, Lidia, tu che dici? Mettiamo su un po' di musica?
Mettiamo su un po' di musica, vai!
Vi lasciamo all'ascolto di questo potentissimo brano.
Come stai? Ci siamo presi a invertito le con l'R. Da fare tutto a tu che fai finta di niente. La sorte non gira, dire che in giro mi prende, sono quello di sempre, ma tu una parte di me, in mezzo a troppi eri la prima della lista, perso nei tuoi occhi ma ora ti perdo di vista, e anche se dormo sei tu che hai tutti i miei sogni, non è un Black Friday, ogni giorno fa un Blue Monday, io non so se tu mi sentirai in radio, oh. E non so se un giorno scapperemo da qui,
da qui, da qui.
Ora non sei più mia ed io bevo alla tua, giù un'altra sangria, facciamo cin cin. Ma io non so che mi risponderai, mi ami o no, non lo so. In macchina alza il volume, che si alza anche l'umore, di pensieri c'ho un fiume, un mare di parole, mento, se dico non ti penso, tu non vieni ma canto, di te ogni concerto. Ho pulito il marcio che era dentro, versandomi le lacrime, ed il senso di vuoto che ora sento, mi fa riempire pagine.
Mi resta di te solo qualche canzone, restimi anche quando resti per le tue, guardaci che siamo due persone so. Ed eravamo una persona solo in due, che poi tu mi accusi di rispetti accesi, ormai l'ho capito, non posso capirti, ma vedi noi illusi non usciamo illesi, ho tanto da darti ma niente da dirti.
Io non so se tu mi sentirai in radio, oh. E non so se un giorno scapperemo da qui,
da qui.
Ora non sei più mia ed io bevo alla tua, giù un'altra sangria, facciamo cin cin. Ma io non so che mi risponderai, mi ami o no, non lo so. In macchina alza il volume, che si alza anche l'umore, di pensieri c'è un fiume, un mare di parole. Se dico non ti penso, tu non vieni ma canto, di te ogni concerto. Mi ero perso, ora solo perso, mi guardo allo specchio, ma c'è il tuo riflesso.
Bene amici, dopo un po' di musica ecco che ripartono le nostre rubriche. Ora vi andremo a presentare una rubrica un po' particolare, si chiama Quelli dell'Apero Spritz e già il nome è tutto un programma, ed è presentata da Bombi, Caterina, Michelangelo. Gio, di cosa si parlerà in questa rubrica?
Ma principalmente in questa rubrica si parlerà di buone pratiche per la quarantena. A voi la registrazione.
Ciao a tutti, benvenuti a Quelli dell'Aperol Spritz. Io sono Caterina.
Io Bombi.
C'è anche Michelangelo in teoria, eh? Michelangelo! Dai!
È timido. Scusate se era bloccata l'immagine. No, Michelangelo, eccomi, sì.
Bene, ciao Michi, è un ottimo inizio questo. Non possiamo ancora metterci in oratorio, ma ci mancate tanto, vero Bombi?
Una sicurezza in questo periodo ve lo possiamo dare, che ci mancate.
Quasi te no, eh.
Quasi no, vabbè, quasi non no, ci manca, no, ma tutti gli altri no. Ci
gli
mancano.
Altri sì,
quasi
ci mancate no. Tantissimo.
Va bene, allora, Michi, vuoi raccontare a chi ci sta ascoltando perché ci chiamiamo quelli dell'Apero Spritz? E non quelli di, che ne so, gelato con la mamma?
Non lo so, infatti volevo chiedertelo a te, perché? Io no, non so, sono stato coinvolto in questa attività così, non so, boh.
Hai un grande futuro come speaker, Michi, veramente.
Non lo so, non ho studiato, mi dispiace.
Non ha studiato la sua parte. Va bene, Bombi, vieni in nostro aiuto. Raccontaci perché quelli dell'Apero Spritz.
Tutto è partito un pomeriggio dell'oratorio quando abbiamo aperto un gruppo WhatsApp per metterci d'accordo sull'orario del nostro
Apero Spritz. Ma chi ha aperto il gruppo WhatsApp?
Io, te e lei.
Ah, dunque ci sono anche nel gruppo.
Non abbiamo mai preso, cioè ci pensavo l'altra sera, ma questo famoso Spritz.
No, sì che l'abbiamo preso. Sì, l'abbiamo preso. Poi ci siamo fatti la foto con il bottiglione.
Sì, è vero,
col bottiglione,
sì,
perché sì, chiaramente...
Sì. Quando è andata via la carta, no? Quando ha finito la carta del servizio civile...
Esatto, abbiamo brindato. Lì abbiamo brindato.
Di liberazione. Invece, guardate, siamo ancora qua. Ok.
Sì, questo è un allora, po' il motivo spiccio, però è un gruppo che è rimasto.
Bene, ma in questa rubrica capito. Non vi racconteremo di come si fanno gli spritz, ma cercheremo di raccontarvi qualcosa di, speriamo, un po' più utile. Allora, quello che abbiamo pensato in questo periodo così un po' particolare è di affrontare degli argomenti che possiamo definire delle buone pratiche da mettere un po' in campo in questa quarantena, ma valide anche sempre. Per esempio, sicuramente Bombi e Michi si alzano tutte le mattine chiedendosi come si fanno a riconoscere le fake news. Vero Bombi? Quante volte
tutte le mattine?
Sì. Sempre.
Mattina, esatto. Pomeriggio, sera.
Esatto, Michelangelo qualche giorno fa voleva diventare volontario della Croce Rossa ma non sapeva come fare, vero Michi?
Ma no, sono diventato, poi adesso sono qua che lavoro, scusami.
Ah, ecco.
Sì, no, okay. Siamo qua adesso che attivi, si lavora, sì.
Molto bene, quindi in questa rubrica vedremo un po' tanti argomenti diversi, ogni puntata sarà dedicata a un argomento in particolare che possiamo mettere in pratica in questo periodo e sempre nella nostra vita. E, Bombi, vuoi aggiungere qualcosa?
No, io darei l'appuntamento alla prossima volta, tocca a me darlo.
Sì, dai l'appuntamento. Intanto in sottofondo io ho sentito le campane, volta. Speriamo che non riprendano a suonare. Cos'è che suonavano questa mattina?
Nell'ultima...
L'ultima cena, qualcosa c'è. Sull'ultima cena.
No, non mi ricordo più.
Porca miseria. Vabbè, finché nell'ultima non sono cena. Sì. Quando c'è un funerale non c'è problema, dai.
Allora, l'appuntamento per la prossima volta, quelli della Apero Spritz, ci sentiamo, ci vediamo, non so come si dice. Boh, ci sentiamo.
Sì, ci sentiamo. È la prossima volta in cui... Quale sarà l'argomento di cui parleremo, Michelangelo?
L'avevo detto a Bombi, poi ho perso... Non mi ricordo più perché...
Come riconoscere le fake news.
Fake news, esatto. Bravo.
Bene, tutto. Ragazzi. Restituiamo la parola ai mitici conduttori. Ciao Lidia. Alla prossima.
Ciao Lidia.
Ciao Gio.
Bene, grazie mille Bombi, Kate e Michelangelo per questa rubrica che andremo a scoprire poi nel corso delle puntate. Ma ora invece, Gio,
cosa andiamo a fare? Perché adesso cambiamo proprio tipologia di rubrica, giusto?
Esatto, adesso arriva un momento per grandi e per piccini, un momento insomma un po' per tutta la famiglia. Valentina e Marianna leggeranno per noi appunto un bellissimo libro che si chiama, Lidia?
Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza, di Luis Sepúlveda.
Tra l'altro Luis è recentemente scomparso a causa appunto del Covid, diciamo che è anche bello in questo momento riscoprire un artista,
un grande autore,
grande autore senz'altro, che ha lasciato e lascerà sicuramente un'eredità per tutta la letteratura.
Esatto, quindi buon ascolto.
Buon ascolto.
Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata di Leggiamo un libro. Allora, questa rubrica ha come obiettivo quello di leggere per voi e insieme a voi alcuni libri che potrebbero sembrare libri per bambini, ma in realtà scoprirete che sono libri adatti a tutte le età. Per iniziare col botto, oserei dire, questa rubrica, ci sembrava doveroso leggervi un libro di un autore meraviglioso che purtroppo qualche settimana fa è venuto a mancare a causa del Covid-19. Stiamo parlando di Luis Sepúlveda. Lo conoscerete, o almeno spero, come l'autore di Storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. E infatti Luis Sepúlveda è ricordato, o perlomeno ci piace ricordarlo, come l'autore che ci ha insegnato a volare. E se non avete letto questo libro, vi consiglio vivamente di farlo, subito, immediatamente. Oggi però vi vogliamo leggere un altro libro di quest'autore, autore che, ricordiamolo, o diciamolo a chi non lo sapeva, è nato in Cile nel 1949 e nella sua vita è stato scrittore, poeta, giornalista, sceneggiatore e regista, quindi veramente tantissime cose, un autore a 360 gradi. E il libro che ci piace leggervi da oggi per i prossimi giorni si intitola Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza. Pensate che l'idea di questo libro non è partita tanto da Luis, ma dal suo nipotino, che un giorno gli ha chiesto: come mai le lumache sono così lente? Allora Luis Sepúlveda ci ha pensato e poi, per rispondergli, invece che rispondergli normalmente, ha deciso di scriverci un libro. Quindi, senza ulteriori indugi, io vi lascio alla lettura di questo libro, per la quale ringrazio Marianna, che ci aiuta a leggerlo, e leggeremo capitolo dopo capitolo, quindi per avere tutto il libro dovete assolutamente seguire tutte le puntate. Buon ascolto!
Capitolo primo. In un prato vicino a casa tua o a casa mia, viveva una colonia di lumache sicurissime di trovarsi nel posto migliore del mondo. Nessuna di loro si era mai spinta fino al limitare del prato, né tantomeno fino alla strada asfaltata che iniziava proprio là dove crescevano gli ultimi fili d'erba. E siccome non avevano viaggiato, non potevano fare confronti, quindi ignoravano che per gli scoiattoli il posto migliore era sulla cima dei faggi, o che per le api non c'era posto più piacevole delle arnie di legno disposte in fila dall'altra parte del prato. Non potevano fare confronti, ma non importava, perché per loro quel prato, dove grazie alla pioggia crescevano in abbondanza le piante di dente di leone, era il posto migliore per vivere. Quando arrivavano i primi giorni di primavera e il sole faceva sentire delicatamente la sua tiepida carezza, le lumache si svegliavano dal letargo invernale. Con un lieve sforzo dei muscoli sollevavano il guscio quel tanto che bastava mettere fuori la testa e subito allungavano i cornini con in cima gli occhi. Allora scoprivano con gioia che il prato era coperto di erba, di piccoli fiori selvatici e soprattutto di saporiti denti di leone. Certe lumache, le più vecchie, chiamavano il prato paese del dente di leone e chiamavano casa la frondosa pianta di calicanto che ogni primavera germogliava con rinnovato vigore dalle foglie castigate dalla brina invernale. Sotto quelle fronde le lumache passavano gran parte del loro tempo, nascoste allo sguardo avido degli uccelli. Fra loro si chiamavano semplicemente lumaca e questo a volte creava qualche confusione, risolta con grande flemma. Succedeva per esempio che una del gruppo volesse parlare con un'altra. Allora sussurrava: «Lumaca, voglio dirti una cosa!» E questo bastava perché tutte le altre girassero la testa. Quelle che erano alla sua destra la giravano a sinistra e quelle a sinistra la giravano a destra. Quelle che erano davanti si voltavano indietro e quelle di dietro allungavano le testoline sussurrando: «E a me ti vuoi raccontare una cosa?» Allora la lumaca che voleva raccontare una cosa a un'altra lumaca si spostava lentamente, prima a sinistra e poi a destra e subito dopo avanti o indietro, ripetendo: «Mi dispiace, non è a te che voglio raccontare una cosa», finché non arrivava accanto a quella a cui la voleva davvero raccontare una cosa. In genere era qualche avvenimento legato alla vita nel prato. E le lumache sapevano di essere lente e silenziose, molto lente e molto silenziose, e sapevano anche che quella lentezza e quel silenzio le rendevano vulnerabili, molto più vulnerabili di altri animali, capaci di muoversi rapidamente e di lanciare grida d'allarme. Per evitare che la lentezza e il silenzio le impaurissero, preferivano non parlarne e accettavano di essere come erano, con lenta e ovviamente silenziosa rassegnazione. Lo scoiattolo squittisce e salta svelto di ramo in ramo. Il cardellino e la gazza volano veloci, uno canta e l'altra stride. Il gatto e il cane corrono veloci, uno miagola e l'altro abbaia. Ma noi siamo lente e silenziose. «È la vita e non c'è niente da fare», sussurravano sempre le più anziane. Tra loro però c'era una lumaca che, pur accettando una vita lenta, molto lenta e tutta sussurri, voleva conoscere i motivi della lentezza.
Bene, siamo giunti al termine di questa prima puntata. Speriamo che vi sia piaciuto, che vi siate divertiti anche ascoltandoci un po', che abbiate staccato un po' la testa e per
come dicevamo queste,
siamo stati insieme.
Come dicevamo, vai. Questa è tutta un po' una fase di rodaggio, no? Chi si ricorda appunto le settimane di Rodella ai ragazzi, appunto, c'era la famosissima settimana di rodaggio. Questa diciamo che è un po' una puntata di rodaggio, ma confidiamo nei nostri potentissimi mezzi. Ragazzi, noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
A presto. Ciao ciao.